Cari fratelli e sorelle, cari ospiti e anche tutti voi che siete collegati forse online. L'estate scorsa, Rosa e io abbiamo letto insieme la seconda epistola di Paolo ai Corinzi e devo dire che ci ha parlato veramente molto per molti aspetti della nostra vita. E allora stamattina volevo proprio condividere un brano con voi e dei pensieri su questo brano che ne emergono, ed è da Secondo Corinzi 4, 16 fino al capitolo 5, 1 che vorrei leggere per noi. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Sappiamo infatti che se questa tenda, che la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Voglio brevemente ancora pregare. Signore, grazie per la tua eterna parola che hai preservato per noi. Grazie per questo testo, Signore. E per comprendere bene abbiamo bisogno del tuo Spirito Santo che ci guida, che guida nel parlare, nell'ascoltare, nel riflettere più approfonditamente su quello che tu vuoi veramente insegnarci. Ti chiedo di essere tu presente adesso a guidare, Signore, ed aprirci i cuori, le menti, e che possiamo apprendere ciò che è veramente importante per la nostra vita, per trasformarla e per farla essere sempre più proprio a tua somiglianza, Signore, che possiamo risplendere e rispecchiare la tua gloria, Signore, ed essere un tuo profumo in questo mondo così malvagio. Amen. Ho deciso di chiamare questo messaggio La nostra vita, perché veramente nel testo che abbiamo letto, e questo testo ci parla della nostra vita. Questo testo parla di una realtà che viviamo, tu ed io, che siamo in Cristo. Infatti questo messaggio forse è più rivolto a noi credenti perché il testo parla proprio a dei credenti. E vorrei che possiamo esaminare cinque punti che possiamo dedurre da questo brano che parla appunto della nostra vita. Scusate. Ecco, questo brano parla del nostro disfacimento, della nostra afflizione, del nostro sguardo, dalla nostra dimora e dalla nostra conoscenza. Guardiamo subito il primo punto del nostro disfacimento. Il testo parla chiaramente di te e di me perché dice che abbiamo una parte esteriore, che è il nostro corpo, che si fa disfacendo, ma anche una parte interiore, il nostro interiore, no, l'uomo interiore che si rinnova. Poi nel capitolo 5.1 parla ancora della nostra tenda che viene disfatta. Allora, questa è una realtà che tocca tutti noi, che tutti noi sperimentiamo. Diciamo che tutti noi siamo nati, poi cresciamo, diventiamo bambini, adolescenti, ragazzi, giovani adulti, anziani. E ed ovvio che voi che siete magari giovani, avete 20 anni o più, poco più, magari per voi è una cosa un po' parlare del disfacimento, è una cosa un po' lontana, magari dite, beh, ma questo è qualcosa che vale per i nostri nonni o per le persone che sono anziane tra di noi. Però la realtà è che tutti noi siamo colpiti da questo disfacimento. Chi più, chi meno, e più avanti che si va negli anni, è una realtà che ci colpisce sempre di più. Almeno Rosa e io, soprattutto in quest'ultimo anno, l'abbiamo risentito di più, forse perché andiamo verso 60, si dice che da 60 anni in poi proprio si sente e la vita cambia di più. E E quest'ultima estate siamo stati in montagna, dove io andavo spesso da ragazzo, da bambino, e lì c'erano sempre delle piccole casette in pietra dove durante l'estate i pastori stavano per tenere le loro pecore. Tutta l'estate avevamo questa gioia di stare con questi pastori, le pecore, però negli anni abbiamo visto proprio come pian piano queste case si stavano disfacendo. I pastori non ci sono più. E veramente quest'ultima estate abbiamo visto diverse di queste casette ormai con pietre diroccate, i tetti collati, i muri che praticamente c'era solo più una piccola parte. E mi ha parlato molto questo, perché parla anche del nostro corpo che si disfa, cioè l'Apostolo Paolo qua usa la parola disfacendo, che è una parola molto forte. Ovviamente andando avanti negli anni non è che c'è solo qualche capello bianco che viene, qualche ruga, ma ci sono problemi che subentrano. Qualcuno di noi lo sa, magari problemi di udito, allora si prende l'apparecchio per udire meglio, problemi di vista, problemi di artrosi, osteoporosi, insomma il corpo non è più quello di una volta, non è più così compatto, così forte. Ma non è l'unica cosa che si disfa in questo mondo. Penso anche alle relazioni sociali che scompaiono. Negli ultimi anni di vita mio papà ha sofferto particolarmente perché tutti i suoi migliori amici, uno dopo l'altro, sono venuti a mancare e lui è rimasto proprio solo e ne ha sofferto molto. Poi ci sono magari i figli. Rosa e io stiamo vivendo, abbiamo vissuto adesso in quest'ultimo anno, i nostri figli sono andati fuori casa. Allora la relazione diventa. Si assottiglia un pochettino perché non ci si vede tutti i giorni. O talvolta, per qualcuno che è anziano, deve prendere la decisione di andare a vivere vicino ai figli. Allora, le relazioni sociali che si hanno con i vicini, con gli amici dove si abitava, pian piano si diradano sempre di più e poi magari non ci sono più. Beh, poi ci sono le macchine. Io lo so, è un capitolo triste che a me fa arrabbiare molto, perché la macchina nuova che compriamo subito è fantastica, no? Tutti prendiamo la macchina nuova e siamo gioiosi. Dopo 10 anni, al più tardi, probabilmente anche prima, iniziano le prime riparazioni e man mano che va avanti la macchina veramente continua riparazioni, forse perché oggi anche producono macchine che non tengono più come una volta. Beh, si disfa la nostra vita. Ma non solo, le case, le relazioni, pure i soldi che si svalutano, che non hanno più lo stesso valore. La Bibbia parla pure che un giorno scompariranno cielo, terra, mare, sistema solare, la galassia, tutto scomparirà. E il Salmo 90 ci dice proprio che l'uomo è come un fiore che appassisce. Viene il vento e il fiore appassisce, non c'è più. Ed è per questo che il salmista dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. E credo che sia così importante che riflettiamo su questo. La nostra vita, soprattutto ovviamente lo sentiamo anche noi credenti, ma in questo non ci differenziamo dai non credenti. Siamo soggetti a questo disfacimento, però, se non ne teniamo conto, se non teniamo conto di questo fatto, questo disfacimento ci colpirà ancora più potentemente, fortemente. Eppure mio papà, ma anche diverse persone ormai che ho incontrato in questi anni, anche ultra novantenni, ho visto che non riuscivano ad accettare questo fatto. Ed è triste, ma se noi lo sappiamo. E poi noi come credenti abbiamo questo grande vantaggio, importante per questo guardiamo il secondo versetto che Paolo dice il nostro uomo interiore però si rinnova. Fratelli e sorelle, noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi come credenti, quando abbiamo creduto in Cristo. Ed è qualcosa che non decade, che non si disfa. Lo Spirito Santo è dentro di noi e ci rinnova. Ed è qualcosa che ci dona la comunione con Dio, con Gesù Cristo, ed è un continuo rinnovamento dentro di noi. E ho pensato a un'immagine, e Rosa mi diceva: perché non prendi quella del fagiolo? Il fagiolo si mette in terra, si disfa, ma ne viene fuori una nuova vita. Ed è lì che dobbiamo guardare, gioire di questa nuova vita, di questo Spirito Santo che il Signore ci ha dato. È vero che c'è il decadimento, che significa recesso, ma è anche vero che c'è il rinnovamento, che è progresso. E come credenti siamo proprio chiamati a progredire giorno dopo giorno, a dare spazio a questo Spirito Santo che ci può rinnovare, che anche se il nostro corpo, perché quello è una realtà, si disfa e ognuno di noi, chi più chi meno, lo sente, ma se siamo credenti abbiamo la forza di Dio dentro di noi. E la sua parola poi che veramente ci rinvigorisce, che disseta la nostra anima. E ho pensato anche quanto è importante curare questo uomo interiore, questa nostra anima. Gesù disse: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla parola dalla bocca di Dio. Quindi abbiamo bisogno proprio di guardare al Signore per non farci abbattere. E l'Apostolo Paolo dice: egli morì per tutti noi affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato. E quindi usiamo la nostra vita, usiamo quel tempo che abbiamo proprio per vivere per lui. L'Apostolo Paolo ci esorta a essere diligenti, avveduti, saggi, a recuperare e sfruttare il tempo che il Signore ci dà. Perché anche se abbiamo un uomo esteriore che si disfa, abbiamo quell'uomo interiore che può rinnovarsi, che può vivere per il Signore. È vero anche che l'Apostolo Paolo però poi utilizza, questo siamo al secondo punto, parla della nostra afflizione, la nostra momentanea e leggera afflizione. Allora, definiamo cos'è l'afflizione. L'afflizione è uno stato d'animo pieno di paure, angosce, timori, sconsolatezze. È quando si pensa, guardando avanti, che nulla può più andare bene. Si potrebbe dire che è l'afflizione l'incontrario della speranza, e l'incontrario di essere fiduciosi. L'afflizione quindi è quando ti senti schiacciato, oppresso, pieno di pensieri negativi. Quando pensi, beh, ma qua non vedo nessun futuro, non vedo luce, tutte le cose cupe che ti schiacciano. Mentre possiamo essere speranzosi, fiduciosi, malgrado le emozioni negative che abbiamo, perché quelle non le possiamo negare che ci sono, ma se contiamo sul Signore che vive dentro di noi, che ci aiuta, che ci sostiene. E in questo noi non ci differenziamo dai non credenti come credenti. Tutti quanti siamo soggetti a queste emozioni che possono venire, questi momenti di afflizione che ci possono colpire, periodi di paura, di timore verso il futuro, l'angoscia. Ma sì, purtroppo è una realtà, e Gesù stesso ha detto: beh, il Padre fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. L'esperienza è quella di entrambi, che possiamo avere relazioni che si disfano, che possiamo magari perdere un lavoro, perdere un coniuge o dei figli, o avere conflitti matrimoniali, problemi di salute. Ma queste circostanze che subentrano non cambiano per il credente o per il non credente. Colpiscono chiunque, come il sole. Però c'è la differenza come noi ci atteggiamo verso queste. Pensiamo a Giobbe. Giobbe in effetti ha sperimentato dense nubi nella sua vita, il sole che era svanito, ma ha lo stesso messo la sua fede nel Signore, e lo vedremo anche più avanti. Quello che voglio dire è che magari quando uno sta bene, dice: vabbè, ma queste sono cose che colpiscono le persone anziane, o soprattutto voi giovani magari direte: vabbè, io sto bene, ho un buon lavoro, sto studiando, mi sto laureando, ho la fidanzata, mi sto per sposare, no? O si è appena messo su famiglia, i figli, quindi non si sente tanto questo. Ma la realtà è che basta una cosa che può venire, e talvolta come da Giobbe, poi non ne viene solo una, ne vengono più cose che si accumulano, che all'improvviso ti senti proprio atterrato e in mezzo all'oscurità. Ma c'è un altro fattore in più anche che vorrei menzionare, ed è quello che c'è la realtà di Satana che ci attacca a causa della nostra fede. Se siamo figli di Dio, Satana cercherà di attaccarci in ogni modo per farci lasciare la fede, per lasciarci inveire contro Dio e allontanarci da Lui, perché vediamo solo proprio le circostanze avverse. Ma Dio ci chiama a perseverare. Mi è piaciuto che abbiamo cantato prima anche quel canto, di correre con perseveranza quella gara che ci sta dinanzi. E l'Apostolo Paolo, quando è tornato dal viaggio, primo viaggio missionario ad Antiochia, proprio potevano testimoniare di tante conversioni, dell'Evangelo che si stava spargendo. Ma Luca, negli Atti degli Apostoli, scrive: fortificarono gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Per quanto sia magnifico, è un privilegio seguire il Signore e appartenere a Cristo, come abbiamo prima anche cantato, essere Suoi discepoli, servirlo. Questo non ci toglie dalla realtà che Satana ci attaccherà e che viviamo delle tribolazioni, delle difficoltà, delle persecuzioni. Gesù stesso ha detto: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ora, noi viviamo in Occidente dove forse ancora abbiamo la libertà, non veniamo perseguitati, non dobbiamo avere paura che qualcuno entra con dei mitra e magari ci spara addosso. Però diciamo che anche noi, se siamo fedeli al Signore, magari sul lavoro siamo onesti, non siamo disposti a fare dei compromessi, a dire delle bugie, a truffare, avremo delle tribolazioni. Magari a scuola vengono i nostri figli, vengono bullizzati, perché se uno è fermo nella sua fede, è integro in quello che sono i principi che lui conosce della parola di Dio, la persecuzione c'è. E ci sono tanti casi, anche tristi. Ma voglio dire che purtroppo è una realtà che Satana non dorme e che veramente, se siamo figli di Dio, Paolo dice, vi è stata concessa la grazia non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. La sofferenza fa parte anche della nostra vita cristiana. E perché dice Paolo grazia? Io credo molto che il Signore a volte permette queste prove, permette la sofferenza, perché quelle prove, quando siamo attaccati al Signore, ci fanno maturare e ci fanno essere molto più empatici verso chi è nella sofferenza, perché potremo capire la persona di fronte che soffre, che sta passando dei momenti difficili. Se noi stiamo sempre bene, non saremo affatto empatici con chi è nella sofferenza. Voglio ancora citare anche un altro fatto, che l'afflizione è leggera e momentanea, perché questo è qualcosa che il testo ci dice e che dobbiamo sempre tenere presente. L'afflizione ha anche una fine, perché Dio ha promesso di non lasciarci nella prova oltre le nostre forze che noi possiamo sopportare. Ed è bello un passo in Apocalisse, dove leggiamo: io conosco la tua tribolazione, non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, io ti darò la corona della vita. Sii fedele fino alla morte. Ma dice la tribolazione per 10 giorni, quindi momentanea, limitata nel tempo. E questo vorrei dare una testimonianza sulla mia vita. Io, come molti di voi sanno, fin da bambino, da quando andavo alle elementari, soffro di emicranie molto forti, che a volte sono veramente qualcosa che mi debilitano e mi scoraggiano molto. Spesso mi sono trovato abbattuto quando viene di nuovo una crisi. Ma devo anche dire che se non fossi stato credente, se non avessi il Signore dentro di me, se non sapessi del Signore che ha sofferto per me su quella croce, che è stato flagellato, è stato sbeffeggiato, ha avuto una corona di spine E non erano delle spine piccoline, erano delle spine lunghe nella testa. È stato crocifisso, ha sofferto per me. Forse mi sarei già buttato da qualche palazzo, mi sarei tolto la vita. Perché talvolta veramente quei dolori sono allucinanti. Ma io so che il Signore ha sofferto per me e so che quelle emicranie durano magari qualche giorno, ma poi finiscono. Sono limitate nel tempo. E questo volevo dire a te stamattina. Se forse stai soffrendo, forse stai passando un momento difficile, sappi che l'afflizione è momentanea e leggera. Forse va... Ah sì, questo l'avevo già messo. Ok, arriviamo al terzo punto. Voglio parlare del nostro sguardo, perché l'Apostolo al versetto 17 dice: mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Ed è questo che noi dobbiamo fare quando sentiamo del disfacimento e della sofferenza e subiamo questo, di guardare il nostro sguardo sul Signore, come abbiamo cantato. Perché è importante, la lettera agli ebrei, questo era quello che avevamo cantato prima, il versetto in Ebrei 12:2, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta fissando lo sguardo su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede. Qualcuno potrebbe ora chiedere, ma come possiamo guardare Gesù? Gesù è andato in cielo alla destra del Padre, non è che lo posso vedere, no? E Paolo dice che dobbiamo mettere il nostro sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Ma se Gesù non lo vedo, come posso guardare il mio sguardo su di lui? Beh, il Signore parla dell'uomo interiore che... Guarda, parla dell'uomo interiore col quale possiamo veramente guardare al Signore. Perché qua in Efesini 3:16 dice: il Padre vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. È l'uomo interiore col quale noi, con lo Spirito Santo, possiamo guardare al Signore Gesù. È vero che pochi versetti prima, al capitolo 4, l'Apostolo Paolo dice che il Dio di questo mondo ha ceccato le menti, quindi gli occhi interiori, per non che non risplenda loro la luce del Vangelo. O non possono, potremmo dire, comprendere l'Evangelo. Quindi il non credente può venire in chiesa, può pregare, può sentire lo studio biblico, possiamo parlare con lui del Vangelo, ma non può vedere Gesù. Perché non vede e non capisce, perché ha gli occhi accecati dal principe di questo mondo. E c'è bisogno dello Spirito Santo che gli apra gli occhi e gli faccia comprendere Gesù, gli faccia vedere Gesù. E solo allora, quando avrà la nuova nascita, quando avrà lo Spirito Santo dentro di lui, allora potrà veramente comprendere, vedere con gli occhi interiori. L'Apostolo Paolo dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Con la nuova nascita è vero che il corpo esteriore rimane uguale, non cambia, ma c'è l'uomo interiore che è cambiato, che è diventato nuovo, che abbiamo lo Spirito Santo. E con quello noi possiamo guardare al Signore, il nostro sguardo al Signore. Il diavolo vuole sempre puntare i nostri occhi sulle circostanze, su quello che è il mondo, su quello che magari dicono gli ultimi risultati degli esami del sangue, su quello che è il tuo stato conto, che magari finisce e dici: ma come arrivo a fine mese? O sulla tua relazione coniugale, o con i tuoi figli, o i figli con i genitori, no? Il diavolo ci vuole sempre puntare il nostro sguardo su quelle che sono le circostanze negative, per farci allontanare da Dio. Ma Dio vuole innalzare il nostro sguardo veramente al Signore. E come possiamo guardare al Signore? Stringiamo le mani come prima cosa in preghiera e chiediamo al Signore. Chiediamo al Signore di darci, rinnovare il suo Spirito Santo, di togliere il nostro sguardo e soprattutto di aprirci gli occhi su quello che il Signore già sta facendo, sulla realtà del Signore nella nostra vita. E voglio ricordarvi solo l'episodio di Secondo Re 6, Eliseo e il suo servo. È vero che è un evento molto particolare, in cui loro erano fuggiti, si erano rifugiati in una città, e la mattina il servo si alza, vede la città attorniata dall'esercito siriano e si preoccupa, dice: ma qua come facciamo adesso? Ormai non c'è più scampo. Ma Eliseo pregò che si aprissero gli occhi del servo. Le circostanze erano rimaste uguali, le schiere nemiche erano ancora lì, ma il servo vede all'improvviso, perché ha gli occhi aperti, i carri di fuoco celesti tutto intorno alla città, schierati. Che magnifico! Il Signore era già all'opera, solo che prima non lo vedeva, aveva bisogno degli occhi aperti. Poi dopo Eliseo pregò di nuovo, i siri vennero colpiti da cecità, ma potete finire di leggere voi stessi la storia in Secondo Re 6, che è un finale molto profondo. Ma quello che voglio dire, se vuoi vedere Gesù, prega e chiedi al Signore gli occhi aperti su quello che Lui sta facendo. Secondo è con la Bibbia. Noi possiamo vedere Gesù con la Bibbia, perché sì, è la parola vivente di Dio. E nel prologo, che forse conosciamo bene, di Giovanni 1, dice: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Se Gesù è la parola, noi possiamo benissimo rivolgerci, leggere la parola di Dio, anche se Lui è asceso al cielo, Gesù, ma nella parola possiamo conoscere Gesù. Vorrei consigliarti, se non lo fai già, leggi tutti i giorni un capitolo di un Vangelo, un salmo, magari una piccola parte di un'epistola. Leggi la parola di Dio e vedrai come vedrai sempre di più e conoscerai di più Gesù. L'ultima cosa, il terzo punto, è che possiamo vedere Gesù se non ci facciamo condizionare dalle circostanze. Vi ricordate l'evento dei discepoli sul lago di Genezaret, quando il mare all'improvviso, lì il lago, venne in tempesta? E questa è una realtà molto comune lì, che perché è molto basso, vengono giù i venti, in un attimo si può trasformare una tempesta. A un certo punto loro vedono Gesù che gli viene incontro, che cammina sul mare. E Pietro riconosce Gesù, no? E gli dice: dai, voglio venire da te. E Gesù dice: dai, vieni. E Pietro scende dalla barca e cammina sul mare, incontra Gesù. Ma poi fa quell'errore e sposta il suo sguardo da Gesù sulle circostanze, sui venti, sulle onde. Viene preso dal timore e sprofonda. Gesù poi l'ha tirato fuori, ma è stata una grande lezione, penso, per Pietro, che lui doveva proprio tenere il suo sguardo fisso su Gesù, non sulle circostanze. Vorrei ora ancora dire un'altra cosa del nostro sguardo, perché il nostro sguardo non solo deve essere fissato su Gesù, ma sarebbe utile che il nostro sguardo è fissato anche, o tiene conto, diciamo, di tutta la nostra esistenza. Noi siamo propensi a vedere col nostro sguardo solo questa vita terrena. Parliamo della vita e pensiamo: beh, la vita è qui sulla terra. Ma la realtà è che la nostra anima è eterna e che passeremo, dopo questa vita terrena, la vita va avanti, ma la domanda è dove? La nostra vita andrà avanti col Signore, perché abbiamo creduto in Cristo come nostro Signore Salvatore, o saremo lontani dal Signore nello stagno di fuoco? Fratelli e sorelle, questo credo che sia una cosa importante. Ricordiamoci che la nostra vita non è solo qui. E sapete, noi siamo un po' propensi a vedere la nostra vita come un piccolo pezzettino, no? Che diciamo: beh, e poi magari guardiamo anche le persone, adesso si diventa, ci sono tanti casi, persone che arrivano a 90, 100 anni, diciamo: wow, che lunga la vita, no? Che addirittura qualcuno dice la benedizione, qualcuno dice non lo è, ma guardiamo questa vita. Ma fratelli e sorelle, la realtà è che questa vita qui sulla terra è una minuscola frazione della nostra esistenza che andrà avanti per l'eternità. L'eternità che dobbiamo decidere qui in terra, se vogliamo stare col Signore e abbiamo posto la nostra fede in Cristo, o se invece saremo l'eternità lontano dal Signore. E si decide in questo tempo, in questa vita, dove passeremo l'eternità. Ma l'eternità ci sarà. E in vista anche di questa eternità, quello che viviamo in questa vita è minuscolo, è un tempo breve e passa velocemente. Io una volta mi meraviglio che sto andando già verso i 60, i nostri figli ormai sono grandi, sono autonomi. La vita passa velocemente. Come la viviamo? Fratelli e sorelle, l'Apostolo Paolo disse: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Se il nostro sguardo sarà rivolto al Signore, all'eternità, allora le sofferenze di questa vita, il disfacimento, non conteranno poi così tanto. Voglio arrivare ancora al quarto e quinto punto della nostra dimora. Abbiamo letto che abbiamo da Dio una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. E che meraviglia! Mario Russo ha postato nella famiglia proprio stamattina quell'inno dove ci ricordava che il mio posto ora è lassù quando il luogo è preparato. E in effetti Gesù ha detto che andava nella casa del Padre mio, disse Gesù, ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Ecco, c'è una dimora celeste e quella dimora che Gesù ci sta preparando non è soggetta al disfacimento, non ci sono diroccate, non è una dimora che si disfa prima o poi. Anzi, che bello che sarà. Dice la parola: non abbiamo qua giù una città stabile, ma quella futura cerchiamo. Fratelli e sorelle, è una cosa meravigliosa sapere che avremo una dimora, e se siamo figli di Dio, se tu sei un figlio, una figlia di Dio, puoi sapere che c'è questa dimora che ti aspetta. E in quella dimora veramente, appunto, non ci sarà più lacrima, morte, cordoglio, grido o dolore. E la scrittura, se vediamo la scrittura, descrive questa realtà con parole che forse sono anche limitate, perché lo stesso Apostolo Giovanni, quando parla delle nozze dell'agnello, la città celeste, nuovi cieli, nuova terra, avrà fatto fatica a trovare le parole per descrivere quello che vedeva. Forse non gli bastavano le parole. Le possiamo comprendere queste realtà con lo Spirito Santo. Se teniamo la nostra, nostro sguardo però su queste cose celesti, saremo capaci di sopportare il disfacimento e la sofferenza che affrontiamo nella nostra vita qui terrena. E sappiamo che è solo per un tempo. E quanto più questo pensiero della dimora eterna diventerà grande e fermo, tanto più saremo felici, appagati e capaci di affrontare le cose di questa vita. Come ho detto, non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Però in tutto questo, noi siamo qui in terra, dirà qualcuno, vabbè, ma questa è una cosa nell'eternità, io adesso vivo adesso, devo guardare adesso come fare. Beh, per adesso abbiamo un bel compito come figli di Dio. L'Apostolo Paolo, qualche versetto più avanti, in 2 Corinzi 5, 20, dice: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Noi siamo già cittadini celesti, anche se noi siamo italiani, tedeschi, francesi, cileni, peruani, no? Abbiamo delle cittadinanze che veniamo da diversi paesi, ma la vera cittadinanza che conta, quella eterna, è quella celeste che abbiamo. E come rappresentanti dei come cittadino celeste e della nostra dimora nei cieli, noi rappresentiamo Cristo e possiamo parlare di quello che noi abbiamo. Possiamo parlare di questa dimora che ci aspetta. E quanto è importante che ci ricordiamo anche di questo. Voglio arrivare ancora al quinto punto, anche se forse sono un po' oltre il tempo, scusate, è quella della nostra conoscenza. L'Apostolo Paolo dice 5.1, sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Sappiamo. Sappiamo significa che abbiamo la conoscenza della dimora celeste, abbiamo la certezza. Sappiamo che Gesù, che è stato risorto, farà risorgere anche noi, se abbiamo messo la nostra fede in Lui e creduto in Lui. E che bello saperlo, ragazzi, sapere che siamo anche noi, risorgeremo con un corpo nuovo. Io non vedo l'ora, veramente, un corpo senza emicranie. Ma sappiamo, non è la fede, non è speculazione. Non è un qualcosa, beh, forse, può darsi, vedremo, no? Quando si parla con i cattolici in modo particolare, sembra sempre che, beh, sì, forse, non si sa, spero, ma non è una speranza di una certezza. Ma la fede è piena certezza. L'autore della lettera agli ebrei dice, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. E Giobbe, lo citavo prima, adesso in Giobbe 19:25 disse: ma io so che il mio Redentore vive. Malgrado tutte quelle sofferenze, tutte le vicende che lui ha vissuto, Giobbe poteva dire: io so che il mio Redentore vive. Non so se tu lo puoi dire stamattina, ma io mi auguro proprio di sì. E se lo puoi dire, che gioia! Ringrazia il Signore, io posso dire: io so che il mio Redentore vive. E poi ancora un passo. Parte quello di Giobbe in Romani, quando dice: infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potenze né altezze né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Io sono persuaso. L'Apostolo Paolo era persuaso, era certo, era sicuro. Nella fede abbiamo una certezza, abbiamo una conoscenza di fatti sicuri e certi, non è una speculazione. Quindi stamattina ho questo privilegio di poterti rassicurare. Se sei un figlio, una figlia di Dio, allora hai una dimora che ti aspetta. E hai un Salvatore che è con te nelle tue difficoltà. E perché lo puoi sapere così con certezza? Perché dalla parola tu lo sai che è certo. È la parola di Dio stessa che ci dà questa certezza. E che roba, magnifica cosa è quando possiamo dire: ma sta scritto! Sta scritto Gesù, quando il diavolo voleva fargli fare o dire delle cose sbagliate, che gli diceva le bugie. No, sta scritto. E quindi io ho la certezza. E tu puoi avere la certezza stamattina se appartieni a Cristo. Se non appartieni a Cristo, allora forse è il momento che tu puoi piegare le tue ginocchia, chiedere perdono al Signore e chiedergli di entrare nella tua vita, di darti questa certezza verso il futuro. Perché allora, anche se magari sei confrontato col disfacimento, con l'afflizione, sarai capace di volgere il tuo sguardo su Cristo e un'eternità col Signore. E che bello sapere della dimora celeste che ci aspetta e che possiamo avere piena certezza di questa dimora. Io prego che proprio tu possa essere incoraggiato stamattina. Che questa sarà la tua forza qui in terra, finché il Signore ti chiamerà con sé, che Gesù il risorto ti ha promesso, possa proprio la sua parola vivente rassicurarti e rassicurare il tuo cuore e darti piena fede, fiducia in questo meraviglioso Signore che ci ha redenti. Amen. Volevo chiedere se possiamo cantare insieme l'inno 159, Sono soddisfatto.